I microfoni saranno aperti per chi ha voglia di provare. Divertimento garantito, triplice bollato.
No, non puoi triplice bollato, un doppio bollato. Non puoi triplice bollare un doppio bollato. Non puoi triplice bollare un doppio bollato. Noi, noi,
ragazzi, ora basta! Amici.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, sono le 9:30 minuti, giusti, anzi è 31 di quest'oggi, lunedì 20 novembre, come preannunciato anche dalla nostra pagina Twitter e dal palinsesto sul nostro sito. Iniziamo, come ogni lunedì che si rispetti, la rassegna stampa a partire dalla cronaca locale per poi spostarci su quella nazionale e internazionale. Riprenderemo infatti una serie di aggiornamenti rispetto al campo di Cona e in momenti in cui si parla parecchio di campi di per sé di internamento, parleremo anche della proposta della sindaca Raggi di istituire dei campi per i senza casa, per gli sfrattati, per gli sgomberati, e andremo infatti a leggere alcuni dei contributi di chi il problema abitativo lo vive proprio sulla propria pelle, e vedremo anche una serie di aggiornamenti, insomma, sui vari siti rispetto a questa sindaca definita della città dell'esclusione. Poi, riprendendo gli aggiornamenti su Cona, vedremo, come dire, la scoperta dell'acqua calda, perché a quanto pare proseguono le indagini per quanto riguarda il mercato di schiavi in Libia, quindi necessariamente vedremo le due facce della stessa medaglia, quindi il fronte interno e quello esterno. Alcuni aggiornamenti dalla lotta No Tap e sul processo invece a Fabio Vettorel, spostandoci fino al weekend, quando ci saranno diversi appuntamenti di lotta a partire da venerdì 24 con l'appello con il presidio relativo all'appello di Pagine contro la tortura, di questo parleremo più tardi, e poi con il corteo di sabato 25 di Non Una di Meno, proprio in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulla donna. Poi, come sempre, vi ricordo i contatti della radio, cioè il 380 47 16 299, se volete scriverci un sms, oppure come sempre c'è anche la mail contaminati@radiazione.info o le pagine Facebook e Twitter. Detto questo, e anche in attesa del mio co-conduttore, vi lascio a uno stacco musicale e poi partiamo con gli aggiornamenti da Cona.
Ascolta Radiazione.
Thank you. your reasons, I got my wants. Still got that feeling, but I'm too old to die young now. Too old to die young now. Above or below the ground. Yes, too old to die young now. Still the good Lord might lay me down. Wants. Still got that feeling, but I'm too old to die young now. Too old to die young now. Above or below the ground. Yes, too old to die young now. Still the good Lord might lay me down.
Da radiazione, ascolta radiazione.
In diretta sono le 9:37 minuti, qui in diretta su radiazione.info e cominciamo la nostra rassegna stampa di quest'oggi lunedì 20 novembre. Come dicevamo poco fa e come abbiamo scritto anche dalla nostra pagina Twitter, a partire da alcuni aggiornamenti dal campo di Cona, tematica che abbiamo seguito in diverse occasioni la scorsa settimana, infatti proprio sulle ultime interviste sul nostro sito trovate diverse corrispondenze dalla marcia di protesta dei migranti di Cona, quindi questi abbiamo a che fare insomma con 1300 persone stipate in condizioni piuttosto disastrose, con persone che si sono addirittura ammalate sia per il freddo che per la scarsità del cibo e difatti tra il 13 e il 14 novembre questi 1300 richiedenti asilo ospitati in 8 tendoni da sagra hanno dato vita a una serie di proteste proprio per chiudere il campo. Quindi mentre al suo interno circa 1000 persone sono rimaste in uno stato di occupazione, altri 300 hanno invece raccolto le loro poche cose e sono partiti per questa marcia in direzione di Venezia. Avevamo visto infatti come siano stati fermati a Codevigo, località però dalla quale sono ripartiti, e avevamo insomma anche raccolto diverse testimonianze, alcune appunto le trovate in inglese ma comunque con le traduzioni, e di fatto da ieri insomma c'è una situazione non chiarissima, perché alcuni dei profughi appunto sono stati ospitati in non meglio strutture precisate della Caritas, altri sono stati comunque di fatto ricattati bellamente dicendo che devono stare calmi, altrimenti insomma i documenti necessari se li sognano, e nel frattempo si sussegue quindi un certo caos. Il ritratto che dipinge il Gazzettino a pagina 2 e a pagina 3 non è senz'altro dei più incoraggianti. Si legge, si parla infatti di caos, di tutta una serie di vicissitudini rispetto alle varie strutture di cosiddetta accoglienza, e poi ovviamente c'è chi specula sulle vite di queste persone. Infatti qualcuno qua dice sono stati illusi, qui paradisi non ce ne sono, 24 già rientrati alla base, quindi a Kona, altre 50 richieste alla prefettura, e poi di per sé però poco si spende rispetto al fatto che sono tre le notti trascorse proprio all'esterno della struttura di accoglienza. Quindi se alcuni dei profughi hanno, o meglio dei richiedenti asilo, hanno dormito su dei pullman, tanti altri, almeno un centinaio, hanno proprio dormito completamente al freddo in mezzo ai campi. Infatti insomma chi è veneto insomma sa come sia Kona, e di fatto questa marcia purtroppo tra l'altro ha visto anche la morte di uno dei due ragazzi investiti che cercavano in bicicletta di raggiungere i loro compagni di lotta. Tra l'altro su questo purtroppo, come sempre, il Mattino di Padova ci offre i commenti online dei suoi utenti, che hanno qualcosa di aberrante e disumano, visto che di per sé incitano proprio ad investirne di più piuttosto che ad averne uno di meno e cose di questo tipo. E quindi insomma i soliti leoni da tastiera che purtroppo insomma ci fanno anche rodere il fegato non poco, e di sicuro non ci stupiscono. Ad ogni modo, a pagina 2 appunto del Gazzettino di oggi, lunedì 20 novembre, abbiamo l'aggiornamento da Venezia con il prefetto. Si legge: non avrà fatto uccidere il vitello grasso, ma il ritorno del figlio il prodigo è stato accolto comunque a braccia aperte. Pensate la metafora, insomma. Una parte dei 241 migranti in marcia che venerdì avevano lasciato l'ex base missilistica di Conetta, manifestando contro le condizioni di accoglienza all'interno del hub veneziano, ha scelto di rifiutare la nuova destinazione e ha chiesto di poter rientrare nella tanto contestata struttura di via Rottanova. Fino a ieri sera si parlava di 24 rientri, ma le richieste arrivate in prefettura sarebbero già una cinquantina, e questa mattina continueranno le operazioni per riportare indietro chi ha chiesto di farlo. E quindi intanto emergono due fattori. Il primo è quello relativo al fatto che evidentemente a queste persone sono state proposte delle strutture di cosiddetta accoglienza che sono addirittura peggiori di Kona, e questo è tutto dire. Il secondo dato è quello che accennavo prima, quindi il fatto che di fronte alle minacce di non ricevere i documenti, evidentemente c'è chi, come dire, giustamente si spaventa, non ha nessuna intenzione di essere rimpatriato dallo stesso paese dal quale è fuggito per guerra o per miseria, e quindi purtroppo si ritrova insomma costretto a tornare indietro. Qui si legge poi che a dare il là alla contromarcia sono stati richiedenti asilo destinati alla Serena di Treviso, e in effetti passare da un'ex base militare a una caserma non è esattamente un salto di qualità decisivo. Ecco, quindi almeno il Gazzettino in mezza riga qualcosa di sensato lo dice. I 30 migranti destinati all'hub della Marca non sono nemmeno scesi dal pullman, in 24 sono stati distribuiti in altre tre strutture, e 6 invece sono tornati a Mira, nel patronato che li aveva ospitati per la notte, appunto al termine dell'ultimo giorno dei 4 giorni di cammino. E da qui il sestetto sabato è stato rispedito a Treviso, ma con destinazioni diverse rispetto alla caserma. Altri appunto hanno insistito per tornare a Conetta, quindi appunto tutto dire come erano le strutture proposte e perché per quanto si sia cercato di usare il metodo più blando possibile ci sono delle procedure standard da rispettare. Poi dopo 3 notti passate all'esterno della base senza preavviso come da protocollo, quindi in soldoni se ti allontani dalla struttura da Kona per più di 48 ore non puoi farci ritorno, questo prevede appunto il regolamento. Ecco Officina, cooperativa che abbiamo nominato tante volte nelle nostre rassegne stampa, è quella che gestisce l'hub e aveva disattivato i badge identificativi dei migranti, quindi insomma molto molto celeri nella loro gestione, e per tornare quindi è servita una nuova autorizzazione della prefettura. Formalmente quindi è come se si trattasse di nuovi arrivi. Poi il prefetto Carlo Boffi sabato sera ha dato il via libera e i 6 migranti hanno potuto tornare dentro al loro dormitorio. Non si tratta appunto di un caso isolato, si sono ripresentati ai cancelli altri 18 ragazzi della marcia, alcuni da Treviso, altri da Verona, e poi le richieste arrivate alla prefettura pare siano circa una 50 rispetto ai 300 che avevano dato vita alla marcia, ricordando però che all'interno della struttura, di fatto in uno stato di occupazione, ce n'erano insomma altri 1000. Nel frattempo qui abbiamo anche un'altra intervista, quella al sindaco che dice si cominci a fare i rimpatri assistiti, quindi come dire rispetto a questo articolo già c'è un'altra frecciatina qua sotto. Ipotesi esodo, resta il fatto infatti che i cosiddetti pentiti, vengono definiti proprio così, sono solo una parte degli esuli, perché per una 50 di rientri rimangono comunque 190 trasferimenti che qui vengono definiti andati a buon fine. La voce si è sparsa e adesso sono in tanti a spingere per una nuova marcia, anche più numerosa della prima, con l'obiettivo di svuotare completamente la base. Questa mattina a Conetta i migranti dovrebbero riunirsi in un'assemblea, quindi un incontro a cui potrebbe partecipare anche l'Unione Sindacale di Basel, cioè l'USB, che da giorni sta supportando la protesta dei richiedenti asilo, e proprio per questa assemblea, quella di questa mattina, la questura è già in allerta, anche perché sul fronte padovano, così dicono, le acque sembrano in movimento, quindi gli esiti della Marcia della Dignità è arrivata anche, o meglio sono arrivati, così avrebbero dovuto scrivere, anche a Bagnoli, dove si trova anche l'altro hub veneto. Qui i numeri sono decisamente inferiori rispetto a Kona e anche in confronto alla situazione di qualche mese fa. Gli ospiti infatti sono passati da 900 a 420, anche se poi ne sono stati trasferiti altri 50 la settimana scorsa, e quindi l'idea di una grande marcia collettiva comincia a, qui dicono, stuzzicare qualcuno, ma diciamo semplicemente in altre parole che la lotta inizia ad essere insomma una prospettiva di molti piuttosto, e trovare invece una sistemazione a 1200 migranti definiti in fuga in una prospettiva regionale rischia di essere davvero un'impresa impossibile, così insomma conclude il Gazzettino. Nel frattempo ci sono invece alcuni dati rispetto alla mobilitazione anche istituzionale o para istituzionale, però insomma su questo eventualmente torniamo un po' dopo.
giudice. Vengo al suo cospetto dalle bettole più sudice del ghetto. Non mi curo del verdetto né dell'ordine che invoca il martelletto. L'ordine perfetto segue il battito del petto. Aspetto il giorno che verrà, sarà migliore. Un santo malfattore piange lacrime e sudore sopra un sogno lastricato, eterno congiurato con un piano complicato. Io, nemico dello Stato, braccato da madama. La fama che mi infama mi accompagna sulla forca. La mia fetina è sporca, la tua dottrina è sporca. Ma tu hai la scorta, fanculo la tua legge e la crociata che l'hai sporta.
Giustizia va, dove i potenti la fanno andare. La giustizia va, quello che le pare. La giustizia sa chi ha il permesso di rubare. La giustizia dà licenza di ammazzare.
Per i miei occhi tu eri luce, musa ispiratrice. La mano che accarezza la purezza di Beatrice. La mano che accarezza le coscienze, scienza delle scienze. Il verbo dalle splendide movenze. Ero schiavo e contemplavo le apparenze. Schiavo di un'immagine perfetta senza sbavo. Amavo l'equilibrio dei tuoi gesti, il fatto degli onesti. Credevo fosse pace sulle terre che calpesti. Codesti, erano giorni del passato. Ha ingannato la lealtà che ho dimostrato. Hai tradito me e quanti altri con altri umani. Che si lavano le mani, che ti sporcano le ali. Ideali, inchiodati ad una croce. La giustizia è solo un sibilo mendace. La sovverchia è un'altra voce. Audace tentazione è la nuova mia ragione. Tu mi chiedi del suo nome. Cospirazione.
La giustizia dà uno schiaffo e una carezza. Stai pur certo che ha due pesi e due misure. La giustizia fa paura anche ai più giusti. Evidente già lo sai. È una questione di gusti.
La guerra di Zapata, la fabbrica occupata, la spaccata milionaria, la diaria degli schiavi non ci basta. Siamo travi che sorreggono la casta, hasta la vittoria. Siamo il sale della storia, da Spartaco a Guevara, dall'Artico al Sahara, alba chiara di speranza. La costanza dei principi, le radici dell'istanza che avvelena i miei nemici. Abbiamo sogni infranti che si fanno cicatrici. Il subcomandante, la saggezza del viandante, la volante partigiana, la sommossa dopo il crack in Argentina. Viet Minh dall'Indocina, Ho Chi Minh dal Vietnam. La giustizia è niente senza libertà.
Sono selvatico, perennemente infastidito dal mediatico, è sintomatico. Mi muovo di qua e di là, ricerco la verità. E se qualcosa non va, non sto zitto a rosicà. La neutralità è prevista dal sistema. O sei la soluzione o sei parte del problema.
La neutralità è prevista dal sistema. O sei la soluzione oppure parte del problema.
La giustizia è avere tempo per pensare. Poter crescere i bambini, dignità nel lavorare. La giustizia supera, supera i confini. La giustizia supera, supera i confini.
Ascolta Radiazione.
Rieccoci, le 9.53 minuti qui in diretta su radiazione.info, ritornando appunto su alcuni aggiornamenti rispetto a Cona, che stavamo leggendo proprio dal Gazzettino di questa mattina, lunedì 20 novembre, e difatti abbiamo il titolo La sinistra in missione, che dice il centro va chiuso. Su questo magari non ci dilunghiamo più di tanto, perché abbiamo appunto tutta una serie di personalità che ad esempio di parlamentari che come dire adesso si stracciano le vesti di fronte all'evidenza delle condizioni al limite ovviamente della dignità umana in cui queste 1300 persone sono state rinchiuse, e finora invece insomma non si sono di certo fatte vedere troppo. Ad ogni modo Cona ritorna sotto i riflettori della politica e Giovedì prossimo, 23 novembre, una delegazione di parlamentari visiterà proprio l'ex base missilistica di Conetta di Cona, in provincia di Venezia, dove attualmente, qui dicono, sono ospitati 880 migranti. Il numero fino all'altro giorno invece era di circa 1120, dal momento che nel conteggio complessivo rientravano anche i 240 che poi si sono messi in marcia per Venezia, riuscendo a vedere accolta insomma la richiesta di lasciare l'ex base ed essere smistati in altri centri, come abbiamo visto un po' nell'articolo precedente. Poi appunto abbiamo tutta la serie di deputati e quant'altro che si fanno vivi solamente adesso, e poi un appello firmato però anche da diversi esponenti anche del mondo dello spettacolo, ad esempio il regista padovano Andrea Segre, il cui ultimo film presentato alla mostra del cinema di Venezia tratta proprio il tema dell'immigrazione. Il film tra l'altro si intitola L'ordine delle cose, personalmente lo consiglio perché merita. E poi qui si leggono anche altri aggiornamenti rispetto all'obiettivo di questa missione, così viene definita, di giovedì 23, cioè quella di verificare ancora una volta le condizioni di vita nell'ex base missilistica per sostenere la necessità di chiudere il centro. Qui poi ci sono insomma tutta una serie di polemiche e quant'altro, sulle quali insomma non ci dilunghiamo molto, ma come dire, passando di campo in campo, vediamo come non solo grazie al Migration Compact dell'anno scorso ci siano tutta una serie di centri di detenzione e di fatto di campi di concentramento in Libia piuttosto che in altri paesi africani con i quali l'Europa ha stretto insomma degli accordi criminali, tra l'altro insomma con governi tra i più corrotti al mondo. Quindi, come dire, il cosiddetto controllo delle frontiere, il cosiddetto aiutiamoli a casa loro, che tra l'altro non è più patrimonio solo di Salvini, ma l'abbiamo visto, è patrimonio evidentemente anche dello stesso Matteo Renzi. Ebbene, questo aiutiamoli a casa loro diventa anche una questione proprio di creare dei lager lì direttamente sul posto per evitare che arrivino qua migliaia e migliaia di persone che, come abbiamo detto tante volte, scappano da miseria e da guerra. Sicché i campi insomma si trovano lì, i campi si trovano anche qui a Cona e in tanti altri, piuttosto che a Bagnoli e in tanti altri luoghi, ma a quanto pare i campi arriveranno anche direttamente nelle nostre città, nelle nostre metropoli. E proprio rispetto a questo, tra pochissimo andremo a leggere un contributo di Cristiano Armati rispetto ai campi di concentramento a 5 stelle che di fatto a Roma si stanno progettando per individuare tutta una serie di aree dismesse e costruire insomma centinaia di baracche, perché sono letteralmente baracche di plastica e acciaio, nelle quali insomma rinchiudere chi è senza casa, chi è stato sfrattato o sgomberato. Quindi insomma tra pochissimo parleremo anche di questo, di quello che è il campo che diventa paradigma.
Ma è un cucciolo di radio. Radiazione!
Stavo in macchina ascoltando la mia radio preferita, pensando al mio prossimo caso e ai casi della vita. Insomma gli affari di un rapper militante, quando la mia city mi appare devastante. Era notte, io andavo adelante, un cavaliere errante col mio passo di elefante. Ogni incrocio, detriti, ostacoli, mura, camion, frigoriferi e destini che mettono paura, prendi assalti.
Prendi questa band hip hop.
La mafia si è mossa per metterci uno stop. Che facciamo? Che intrecci oscuri. Qui come lavori, incontri ritorsioni.
Ma bisogna avere fede
e allontanare il prete. Dietro ogni vicario c'è sempre bordo minorile e rete.
Di chi fidarsi qua?
E quella guardia, con quella paletta in mano, chiesto a santità. Vi
via veloce, vado, c'è tanto di quel sangue da formare un lago. Su queste mappe i passanti quanto sono brutti. Io sto in guerra contro quasi tutti, ma non ho paura di essere minoranza. Mi sento strana alle menzogne della maggioranza. Non temo il sentimento di allontanamento, sempre zitto gli acco 05%. Chiese, macerie, moschee, questure, lì frontiere, prezzi inaccessibili e freddure, lì paludi, minacce, cecchini coi fucili, documenti, file, notturne, clandestini. Qui incontri, lotte, passi sincronizzati, colori, capannelli non autorizzati, uccelli migratori, reti, informazioni, piazze di tutti, like, pazze di passioni. Si entra e si esce di qua, si entra e si esce da queste mappe della città, si entra e si esce, cerca di stare in gruppo, la tranquillità è importante, ma la libertà è tutto. Luci sfocate, segni sui muri, basi occupate. Solo qui in quartiere ce ne saranno 20. Un po' di ossigeno per vivere le vite differenti. Chi alza la testa lo sa che non è un gioco. Bisognerebbe conformarsi prima o dopo. Anche sulla terra si può fare naufragio. A volte sto bene, a volte male, ma coraggio. Questo è niente, a volte si entra e non si esce. Stai lì coi tuoi, l'erba, la carbonella e il pesce. Ti sbattono in galera che sei un'anima bella. Diventi un corpo inanimato in cella. Ricordo Aldo Pianzino, era un falegname nel suo casolare. A chi faceva del male? Come lui, qui c'è gente che non è che t'accompagni. Questa è gente che io voglio come compagni. Con una forza dentro contro ogni potere, qualcosa che nemmeno immaginavo di avere. E quando ci incontriamo non c'è segno di resa. E strada ogni volta si rinnova, si rinnova l'attesa. E quando ci incontriamo non c'è segno di resa. E strada ogni volta si rinnova l'intesa. Ci sono chiese, macerie, moschee, questure, lì frontiere, prezzi inaccessibili e freddure, lì paludi, minacce, cecchini coi fucili, documenti, file, notturne, clandestini. Qui incontri, lotte, passi sincronizzati, colori, capannelli non autorizzati, uccelli migratori, reti, informazioni, piazze di tutti, like, pazze di passioni. Si entra e si esce di qua, si entra e si esce da queste mappe della città, si entra e si esce, cerca di stare in gruppo, la tranquillità è importante, ma la libertà è tutto.
La libertà dove sta? La trovi nella mappa. Non restare tra la gente distratta. Puoi cercare e trovare la connessione che ti lega a tutte le altre persone. La libertà dove sta? La trovi nella mappa. O resti tra la gente distratta. La città ogni giorno si rinnova. Ti cerca, ti trova, ti metterà alla prova.
Ed eccoci allora, 10 e 2 minuti ancora qui su radiazione.info con la rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 20 novembre. Lo dicevamo, insomma, passando dai campi di concerto in Libia e in parecchi altri paesi africani, arrivando fino a Kona, Bagnoli e a tutti gli altri centri di detenzione che prima si chiamavano CPT, poi CIE, poi CPR, insomma tante altre sigle che di per sé nascondono insomma dietro sempre la stessa dinamica. Ebbene, il campo a quanto pare diventa paradigma, e a questo proposito insomma la sindaca Raggi ha avuto una pensata decisamente allucinante.
Una pensata allucinante che però non ha niente di nuovo, perlomeno qua a Padova c'è già stato è stato creato già un campo simile. La Prandina rappresentava esattamente questo, con centinaia di, insomma, di rifugiati che venivano obbligati a vivere in condizioni davvero disumane, d'inverno con il freddo dentro le tende, d'estate con un caldo allucinante. Ma questo era solo uno dei problemi che questi rifugiati erano costretti a sopportare, insomma. Comunque Cristiano Armati, insomma, ci dipinge questa situazione di Roma intitolando l'articolo "Campi di concentramento a 5 stelle, siamo già pronti ad accettarli nelle nostre città". Questa storia viene da lontano, ha a che fare per esempio con le immagini di navi stracariche di persone, che negli anni 90 arrivavano dall'Albania e con una parola, extracomunitario, che iniziava a diventare il senso comune malgrado la vergognosa disumanità che conteneva. Fioccarono da allora leggi speciali, leggi cioè impegnate a trasformare in un reato la semplice condizione di ritrovarsi privi di pezzi di carta, considerati buoni da chi ha il potere di esprimere in merito, il potere di decidere sullo stato di eccezione, vale a dire i famosi documenti e i famigerati permessi di soggiorno, vere e proprie autorizzazioni ad esistere erogate a tempo determinato. Turco, Napolitano, Bossi, Fini sono i nomi di alcuni che, a partire da allora, posero la loro firma sui tanti decreti utili a istituire, a mezzo secolo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, nuovi campi di concentramento, CPT, CARA, CIE, luoghi di reclusione che la maggioranza del paese non tardò ad accettare, immaginando nella migliore delle ipotesi come la loro stessa esistenza non li riguardasse affatto. Così, nell'indifferenza generale, il campo tornava a imporsi come paradigma, dimostrando di contenere in se stesso non soltanto i corpi di migliaia di uomini e di donne destinati alla tortura, alla reclusione coatta e allo stupro, se le mura dei campi potessero parlare, se le nostre orecchie volessero intendere la loro maledizione, ma anche l'intelligenza strategica di un'intera classe padronale, quella già consapevole di pretendere un'ondata di selvagge ristrutturazioni ai danni dei subalterni, dei lavoratori, dei giovani. Categoria che molto presto iniziarono a provare sulla loro pelle i rigori di ciò che venne presentata al mondo con il nome di crisi. Ecco la famosa crisi, tra le tante altre cose, è stata ed è soprattutto uno straordinario riduttore di complessità. Nel senso che da un certo punto in poi non ha avuto più alcuna importanza da dove provenissero le persone, qual era stata la loro biografia professionale o il luogo in cui erano nate e cresciute. Per tantissime e tantissime, che fossero di Dakar o di Centocelle, la storia si fece assolutamente simile. La perdita del lavoro, l'impossibilità di fare fronte ai costi dell'affitto e del mutuo, quindi lo sfratto coatto e ritrovarsi dall'oggi al domani in mezzo alla strada, da soli o con i propri figli, all'interno di una società ormai pronta a convivere con il peggio. Perché se erano diventati normali i campi di concentramento per i migranti, quale poteva essere la difficoltà di accettare che intere famiglie venissero accampate nelle stazioni, stipate dentro macchine abbandonate o sdraiate sulle panchine dei parchi? Perché ciò che era accaduto e continua ad accadere ha a che fare esattamente con un modo distorto di percepire il tempo. Le immagini degli uomini e delle donne accalcati nei porti della Puglia negli anni 90, le immagini dei profughi aggrappati ai canotti e l'atroce verità di decine di migliaia di morti affogati nel Mediterraneo. Ebbene, tutto questo non era e non è un'istantanea del presente di pochi, ma l'anticipazione del futuro di molti. Si tratta in modo particolare degli stessi molti che con la crisi hanno perso il lavoro e la casa, gli stessi molti che se potevano pensare di essere diversi perché italiani, perché bianchi, perché dotati di lavori apparentemente garantiti, da chi veniva impunemente ammassato nei CPT e nei CIE di fronte alla crisi, con l'arrivo dell'impoverimento e della disoccupazione, si trovavano costretti ad ammettere che la selvaggia ristrutturazione padronale non aveva alcuna intenzione di fare distinzioni mentre estorceva lacrime e sangue da sacrificare sull'altare dei propri profitti. Arriviamo quindi ai nostri giorni, ai giorni di una città come Roma, dove sono almeno 30.000, l'ultimo rapporto della Caritas, le famiglie che vivono in emergenza abitativa, in una situazione in cui le liste di attesa tra gli aventi diritto a una casa popolare avanzano al ritmo di circa 200 assegnazioni all'anno. Sarebbero necessari almeno una quarantina d'anni, dunque, per smaltire l'attuale graduatoria di chi aspira a una casa popolare. Se non fosse che intanto sono almeno 10 le famiglie che sempre a Roma vengono sfrattate e finiscono in mezzo alla strada ogni mattina. Tutto questo solo perché a livello istituzionale non è mai stata prevista alcuna soluzione alla questione delle abitazioni e dell'emergenza abitativa, una politica della totale indifferenza rispetto alle problematiche sociali, assolutamente coerente rispetto a quella che è stata la progressiva erosione del welfare e l'annullamento, nei fatti, di diritti acquisiti come quelli all'istruzione, alla salute o a una vecchiaia dignitosa. Certo, non c'è nulla di strano se a Roma, di fronte a un simile disastro, sia nata dal basso una pratica di auto-organizzazione forte ed estesa, capace di unire i destini dispersi di migliaia di famiglie e di individui all'interno di una lotta comune, quella per la casa. Negli ultimi anni hanno fatto storia le epopee proletarie degli tsunami tour, le occupazioni di massa e in contemporanea di decine di palazzi abbandonati, pubblici e privati, ora vere e proprie case per tutti coloro che le istituzioni considerano alla stregua di spazzatura, materiali esodati dal ciclo produttivo e non uomini, donne e bambini. Contro di loro in questo periodo si è scatenata una repressione che non ha conosciuto uguali, celerini armati di tutto punto, coperti dai potenti getti degli idranti e supportati dagli elicotteri, hanno attaccato, manganellato e distrutto diversi palazzi occupati dai senza casa, mentre numerosi giornalisti, gli stessi che piangono per una testata ricevuta da un loro compare, completavano l'opera attraverso la disinformazione sostenuta dai principali organi di informazione, descrivendo il fenomeno delle occupazioni abitative alla stregua di un racket camorristico o di un sodalizio criminale. E di questo sodalizio criminale diciamo che ne sappiamo qualcosa anche qua a Padova, visto che proprio riguardo la lotta per la casa, l'accusa che viene mossa ai compagni è quella di associazione a delinquere, come se istigassero alla criminosità dell'occupazione di una casa per avere un tetto, diciamo. Niente di cui stupirsi, comunque. Se esiste qualcosa in grado di mettere in discussione lo stato di cose presente, i giudici nei tribunali sono pronti a lucidare i propri parrucconi, i poliziotti accorrono con i loro manganelli e i giornalisti diffamano, eppure tutto ciò non è bastato. Lunghi anni di guerra contro i poveri targata Partito Democratico, con l'infamia di leggi ad hoc come l'articolo 5 della Renzi Lupi, cioè il divieto di residenza negli stabili occupati, o le disposizioni contenute nella Minniti, a proposito di ordine pubblico e degrado, non hanno piegato le famiglie della lotta per la casa, forti prima di tutto di un interesse oggettivo, quello che pone tutte e tutti di fronte a un bivio. Da una parte c'è l'auto-organizzazione, la solidarietà e la lotta di classe, dall'altra il nulla di ritrovarsi soli in mezzo alla strada. A testimoniarlo, tra le tante cose, l'eroica resistenza messa in atto dalle famiglie al momento dello sgombero di un palazzo abbandonato in via Quinta Valle a Cinecittà e la determinazione con la quale dal 10 agosto continuano a lottare unite pur dormendo sotto i portici di una chiesa in piazza Sant'Apostoli. Per questo ciò che lo stesso Partito Democratico ha organizzato ma non è riuscito a realizzare fino in fondo, vuoi per la sua progressiva perdita di peso rispetto agli organi del potere periferico, vuoi per le contraddizioni che ancora albergano la sua residuale base sociale, ora è il Movimento 5 Stelle, vera avanguardia del turbocapitalismo, che si incarica di compierlo. Sono targati Movimento 5 Stelle infatti i campi di concentramento nuovi di zecca che si pretende di inaugurare molto presto a Roma, ovvero aree dismesse in cui baracche di plastica sono destinate non solo a contenere e a recludere i corpi degli sfrattati, ma anche a sottoporre i medesimi a una trafila fatta di assistenti sociali, psicologi, consulenti del lavoro. E che l'intento sia di tipo strettamente punitivo è evidente, se lo scopo fosse accogliere, infatti, perché non dirottare i fondi pubblici verso l'acquisto di una manciata di case che resterebbero comunque patrimonio della città? Invece in questo contesto manca soltanto l'inserimento di pinze utili a tenere spalancati gli occhi dei soggetti coinvolti per essere all'interno di uno scenario stile Arancia Meccanica, ma si sa, per trattare chi, magari occupando palazzi dismessi, ha sfidato il regime della rendita. Il potere è disposto davvero a tutto. Anche a ricorrere a un poco verificabile modalità di procedura negoziata in pieno stile mafia capitale. Questo è esattamente ciò che fa la triade pentastellata Raggi, Baldassarre e Michele. I loro nomi si candidano a un posto d'onore nel tribunale di una mai tanto desiderata Norimberga capitalista, se lo ricordi chi oggi inizia a dire di avere solo obbedito agli ordini, mettendo sul tavolo 1 milione di euro per varare questo scellerato progetto pilota. 100 famiglie fragili da recludere per un anno in un campo governato da specialisti. Ed essendo che è delle nuove frontiere del capitalismo che si parla, quindi di prigioni per poveri, nulla di strano se le baracche, in cui i colpevoli di basso reddito saranno accatastati, porta un marchio noto a tutti, IKEA, celebre non a caso per il nazismo del suo fondatore.
Assolutamente, un articolo lungo che però abbiamo voluto leggere e speriamo anche di poter sentire presto Cristiano anche per ulteriori aggiornamenti sia rispetto a questo progetto sia rispetto anche alla repressione che qui viene citata nell'articolo e che vede di fatto chi lotta per la casa oggetto di tutta una serie di misure che vanno magari dal ritiro del permesso di soggiorno per chi è migrante e vanno invece fino al DASPO urbano per chi è diciamo autoctono, quindi senz'altro tutte queste misure repressive si abbattono contro chi lotta con determinazione per il diritto alla casa e giustamente si ricorda si ricordano le famiglie che da mesi vivono proprio in mezzo alla strada dopo gli sgomberi di quest'estate. E difatti anche sul sito di Contropiano abbiamo un po' di aggiornamenti. Si parla infatti di sindaca Raggi che si candida appunto alla città dell'esclusione, e difatti il prossimo 1° dicembre si saprà chi si candida ad accogliere anche in strutture prefabbricate queste 100 famiglie che oggi vivono nelle occupazioni, quindi, come dire, prove di trasmissione, così vengono definite, per i prossimi sgomberi. Si fa infatti un report di quello che è successo anche quest'estate a partire dal 19 di agosto, e chiamata alle sue responsabilità, la sindaca, completamente indifferente a quello che accade, trasforma l'accoglienza dovuta a quelle famiglie in un problema di trasloco e quindi fa proprio l'elenco delle cosiddette fragilità. Questo è un termine che nell'ambito dei servizi sociali si usa molto e che, come dire, bisogna prestarci attenzione. Per ora bisogna rimuovere quindi quei tanti corpi e quelle tante storie dalla parte centrale della città, questo è l'obiettivo principale. Tutto deve essere gettato lontano da lì, dove sono sotto gli occhi di tutti, soprattutto di chi quel corpaccione di 9 piani ha messo gli occhi e vuole metterci le mani, e la sindaca quindi sa come procedere. Così come si fa con le cose da imballare, decide di non portarsi appresso quelle pesanti, che in questo caso per lei sono gli uomini, sia singoli che presenti all'interno dei nuclei familiari. Quindi si serve proprio di quella che chiama fragilità per cancellare l'esistenza di chi ha tentato di ricostruire la propria vita all'interno di queste occupazioni, non avendo avuto altra scelta. E nel frattempo i richiedenti asilo vanno separati, anche intervenendo all'interno dei medesimi nuclei familiari, solo che il problema è che parliamo di persone, questo la sindaca evidentemente dimostra di dimenticarselo. E poi alla fine del mese di ottobre dal Campidoglio esce un capitolato speciale di riferimento per affidatari dei servizi di accoglienza, quindi organizzazioni umanitarie per sperimentare queste nuove forme di accoglienza diffusa nel territorio e nell'area metropolitana per nuclei familiari che, a seguito di eventi contingenti e urgenti in ragione della propria condizione di fragilità, sono nell'impossibilità di rintracciare soluzioni abitative autonome. Quindi, rispetto a queste parole, cosa pensa la sindaca? Pensa appunto di istituire, come dicevamo, questi campi con queste baracche di plastica e di non si sa quale altro materiale, ma a vedere le foto non si può insomma che rabbrividire. E quindi, anziché assegnare le troppe case vuote lasciate a marcire non solo nella capitale ma anche nel circondario, ebbene ha ben pensato insomma di avere questi 100 alloggi che non sono assolutamente degni di essere chiamati in questo modo. Non sono case, c'è chi inizia già online a dire che insomma è un po' meglio che niente. Chi scrive queste cose insomma vada tranquillamente ad abitarci, questo insomma suggerimento che gli diamo. Poi vabbè, l'articolo prosegue, ma non ci dilunghiamo, perché di per sé insomma si ripercorrono un po' le informazioni che abbiamo già dato. Sicuramente è interessante anche un po' la sua conclusione rispetto a questa costruzione della città affidata al Dipartimento delle Politiche Sociali, che appunto si immagina moduli disseminate in aree sempre più marginali, quindi queste aree dismesse, così vengono definite, questi ghetti per i poveri, e queste costruzioni delle quali appunto non è possibile nemmeno definire la tipologia. Si definiscono temporanee, ma insomma senz'altro non danno molto l'idea di essere tali. We'll be right back.
Ascolta Radiazione.
Eccoci le 10 e 21 minuti qui in diretta su Radiazione. Dicevamo via Twitter che il Papa è uno di noi, perché di fatto afferma che Dio non è controllore di biglietti non timbrati, e difatti necessariamente quando si parla anche della Raggi, di questa trovata di queste cosiddette casette allucinanti dentro cui vuole rinchiudere momentaneamente queste prime 100 famiglie di sfrattati, ebbene a quanto pare, lo vediamo anche spessissimo sulle nostre testate locali, c'è proprio un accanimento nei confronti di chi si ritrova senza casa, di chi si ritrova per la strada. Quindi anche in questi anni abbiamo visto come il nemico pubblico numero uno siano diventati ad esempio gli accattoni, piuttosto che chi non riesce ad arrivare a fine mese. Ci sono stati periodi in cui sui giornali, insomma, c'era proprio una campagna mediatica persino contro le prostitute, quindi di per sé prendersela con gli ultimi degli ultimi era diventato ed è diventato un po' lo sport preferito dei giornali che spesso abbiamo sotto mano. Ebbene, tra le varie cose, per l'appunto, così dandola un po' come notizia folcloristica, lo sappiamo, anche il Mattino di Padova piuttosto che il Gazzettino hanno sempre dato molto peso a questi biglietti non timbrati a bordo, insomma, delle strutture dell'APS, come se la colpa del malfunzionamento del trasporto fosse di chi non timbra il biglietto e non magari degli stipendi allucinanti dei dirigenti e non del fatto che se prendi il 12 qua da Via Sorio verso Tencarola ti ritrovi, insomma, stretto come una sardina. Ma ecco, ci sarebbe molto molto da dire sul trasporto pubblico. Ebbene, il Papa ha detto che il più grande peccato nei confronti dei poveri è l'indifferenza, sicuramente una parola che più che al Papa ci riporta senz'altro a personalità più grandi come Gramsci, però insomma dai, simpatico anche questo Papa che dice che l'indifferenza, insomma, è un peccato molto grande, che chi dice non mi riguarda, non è affar mio, è colpa della società e si gira dall'altra parte rispetto ai bisognosi, ecco, non è degno, insomma, di affermare di fare del bene. E quindi, insomma, conclude un po' questa cosa dicendo che non fare niente di male non basta, perché Dio non è un controllore in cerca di biglietti non timbrati. Insomma, noi questa notizia un po' folcloristica, appunto, la volevamo dare.
Chissà che non volesse dare anche una soluzione immediata a tutti quei poveri controllori che saltano all'onore delle cronache per essere stati picchiati da alcuni utenti degli autobus, insomma. Che ascoltassero questo monito di Papa Francesco, poi...
Che comunque a sua volta, rispetto al famoso Giubileo della Misericordia, insomma, avrebbe da che ridire rispetto, insomma, ai suoi sottoposti e a tutte quelle società comunque legate alla Chiesa che invece controllano non pochi palazzi e palazzoni proprio a Roma e che avevano visto, insomma, anche in quel caso lo sgombero di centinaia di famiglie senza casa.
Assolutamente, a Roma e non solo, poi precisiamo, vediamo anche qui nella Città del Santo, insomma, quanti immobili possiedono, però vabbè, rimane comunque una notizia molto folcloristica, chissà che non troveremo Papa Francesco a salire negli autobus senza timbrare bigliettini.
Facente parte del gruppo Facebook in cui siamo iscritti tutti quanti, controllori APS in tempo reale. Ad ogni modo, bando un po' alle ciance, passiamo invece ad alcuni aggiornamenti, sempre dalla cronaca nazionale, rispetto alle lotte in difesa del territorio, e torniamo al movimento No Tap, quindi ci spostiamo da Roma alla Puglia.
Assolutamente, leggiamo infatti da Contropiano i nuovi sviluppi di questo movimento che ha deciso di insomma, di continuare la propria lotta. In realtà si legge che sono arrivati anche dei DASPO a delle persone che hanno partecipato ai cortei No Tap, insomma, una repressione che, diciamo, cerca di evitare che le persone, anche comuni, partecipino ad ogni tipo di manifestazione in favore del proprio territorio, quindi contro le multinazionali, in questo caso del gas o comunque del cemento, eccetera. Comunque andiamo a leggere l'articolo che dice: con questo comunicato il movimento No Tap intende esprimere piena solidarietà alle famiglie, ai figli, ai contadini che insieme ai sindaci e amministratori formano il movimento No Tap. Tutti insieme sono il cuore della lotta popolare che riesce a coinvolgere trasversalmente un intero territorio per la sua tutela e difesa contro un'opera ormai vecchia e folle quale è il gasdotto transadriatico, una follia che tutti insieme dobbiamo contrastare. Il gasdotto transadriatico è un'opera che avrà come unico effetto quello di peggiorare un problema grave del nostro pianeta, il riscaldamento globale, che si manifesta già con periodi di siccità molto lunghi, con causa degli incendi boschivi, di cui i No Tap sanno benissimo, e smog incontenibile nelle città. Il gasdotto transadriatico TAP è un'opera che peggiorerà il grave problema del riscaldamento globale che affligge il nostro pianeta, perché la sua realizzazione incentiverà il consumo delle fonti fossili e sottrarrà risorse agli investimenti delle energie rinnovabili, eolica e solare, i cui costi sono in continua diminuzione. L'Europa tra 50 anni pagherà ancora un inutile gasdotto, inutile come molte delle grandi opere che sono state costruite e non funzionano, quali il Mose a Venezia, ad esempio. Gli effetti del cambiamento climatico hanno conseguenze terribili e sono sotto gli occhi di tutti: temporali, nubifragi, trombe d'aria e grandine, insieme a incendi boschivi causati da periodi di siccità molto lunghi, hanno devastato in questi anni la nostra penisola nell'indifferenza della politica. Quello che sta avvenendo nei nostri territori, così come nei vostri territori, così come nei nostri, giusto perché i No Tap si rivolgono ai No Tap, rappresenta una menzogna della politica organizzata, che impone opere inutili contro il popolo che lotta a difesa del proprio territorio e del proprio futuro. Quando la prefettura adotta provvedimenti sproporzionati contro una popolazione che rivendica la difesa del proprio territorio, alimenta solo la consapevolezza di essere dalla parte del giusto. Vogliamo unirci nella lotta insieme a voi, perché da oltre 25 anni subiamo un'azione da parte dello Stato di prepotenza e arroganza, che ha il solo obiettivo di prevaricare e calpestare la volontà della popolazione della Valsusa. Il movimento No Tap intende intitolare la manifestazione No Tap dell'8 dicembre a Giaglione contro la militarizzazione dei territori per la loro tutela, per il benessere delle comunità. perché una vittoria può essere ottenuta solo con la mobilitazione popolare, come è avvenuto a Benaus nel 2005. Auspichiamo che possa succedere anche nella lotta No Tap e in tutte le altre lotte contro le grandi opere inutili e imposte in Italia, in Europa e nel mondo. Quindi invitiamo tutti a manifestare in questa data nei propri territori per ribadire gli obiettivi delle lotte. Rivendichiamo il nostro status di cittadini che insieme al popolo No Tap si oppone ai detentori del potere a difesa del proprio territorio. Avanti No Tap. Insomma.
J'aime squat la routine et le manque de vie qui se tasse. Sac à dos, à arrache, allez hop, je me casse. Et je vais pas passer ma vie prisonnière de la leur. Qui t'a galéré ici, je m'en vais galérer ailleurs. Ciao, ciao, les éduques, je me barre. Vous pouvez appeler les flics, fermer la porte, passer par la fenêtre, c'est clair. J'ai ma liberté qui m'attend juste devant. Je vais pas la faire patienter, 1, 2, 3. Ciao tout le monde, allez pas le temps, bon blabla. Je suis toujours la seule à partir. Putain, aucun de mes potes n'a jamais été de la partie. Là où le système en sorcelle, à coup de vibes sorties. Pour moi, un enclos est fait pour essayer d'en sortir, alors je me barre. Besoin d'aller respirer autre part. Ici on veut me dresser, me faire avancer ou pas. Moi j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura. Les flics au cul, je les entends dire la petite en aura. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer autre part. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. À chacune de mes courses, dans les bras de la liberté, un tas de contrôleurs à mes trousses, portés par le vent. Allez dire aux uniformes sur les nerfs qu'ils ne m'attraperont même pas en rêve. La nuit dehors, réveillé par un frisson, un éveil, même quand je dors connecté à mon intuition, j'ai rien à craindre. Percé par le champ de la lune, la chance dans les mains, libre, enfant de la rue. Loin du monde, des adultes, illogiques et rigides, fugitifs de leur enclos, n'a qu'un flic et vigile. C'est peut-être con, mais c'est ainsi, j'insiste, vos lois sont immorales. Ma délinquance a des principes, alors laissez-moi en paix. Vous pouvez toujours attendre si vous voulez voir en paix. Plutôt une balle dans la tempe enivrée. Où mon cœur me porte, je m'en irai. Moi je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer autre part. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Moi je suis bien quand j'ai rien, car pour être libre faut avoir rien à perdre. Ma liberté a rendu vers les hommes en bleu. Cage d'escalier comme l'eau, j'y change de maison quand je veux. Change de ville quand je veux. Élu sans domicile, je vagabonde les yeux ouverts. L'enfant des rues est en visite, me méfiant de l'adulte comme de la peste. Car l'adulte est une balance, un collabo ou un trait. Croisant mon expérience, sous pression, car ma juge est en colère. Laissez-moi vivre, de toute façon j'ai plus le droit d'aller au collège. Alors merde, aujourd'hui j'ai 14 piges. J'fume depuis un bout de temps, j'ai pris de la bouteille. J'ai besoin de personne, la vie m'éduque et la vadrouille m'ouvre l'esprit. Les rencontres m'apprennent bien plus que leurs profs. Bref, c'est l'école de la vie, à l'air libre, là où le ciel et le toit, entre ciment et belle étoile.
L'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Eccoci le 10:32 minuti qui in diretta su Radio di quest'oggi lunedì 20 novembre e ci spostiamo su InfoAuto rispetto a questo articolo relativo al G20 di Amburgo. Su Fabio infatti continua la vendetta delle istituzioni tedesche e prosegue l'odissea di Fabio Vettorel, il compagno di Feltre da 4 mesi nelle carceri tedesche, quindi Oltre al danno, la beffa, verrebbe da dire, perché poche ore dopo la decisione del Tribunale di Amburgo di scarcerarlo, Fabio Vettorello, uno degli ultimi italiani rimasti in carcere per i fatti del G20 di Amburgo dello scorso luglio, deve tornare alla casa circondariale di Hannoversand. Il PM ha infatti effettuato ricorso contro la decisione del tribunale favorevole all'istanza fatta dai legali del giovane ragazzo di Feltre, costringendolo ad aspettare ulteriormente per essere liberato dopo 4 mesi di custodia, che è custodia preventiva, magari questo sarebbe bene specificarlo. La decisione potrebbe comunque arrivare in giornata, e il giudice del tribunale aveva disposto l'obbligo di firma ad Amburgo 3 volte alla settimana e il pagamento di 10.000 euro di cauzione. Però questo non è bastato per placare la sete di vendetta del PM della città anseatica, e quello di Fabio è il caso massimo di vendetta nei confronti delle mobilitazioni contro il G20 che si sta costruendo attraverso il tentativo proprio di scaricare sugli stranieri arrivati ad Amburgo la colpa dei fatti, che poi l'avevamo già visto. Quello di fare un G20 ad Amburgo di per sé è stata proprio una provocazione, considerando com'è la città, considerando come sono alcuni dei suoi quartieri, e per fortuna, mi verrebbe insomma da dire. Ebbene, insomma, nonostante una militarizzazione selvaggia e pressante, e sappiamo bene insomma come si è svolta la contestazione a questo G20, quello insomma dei potenti della terra che poi decidono insomma delle sorti di tutti noi, come anche Fabio insomma ha scritto in una sua bellissima dichiarazione che poi ha letto anche in udienza. Non esiste quindi che si possa parlare di una mobilitazione transnazionale contro le conseguenze assassine della globalizzazione neoliberista. Bisogna scaricare invece la colpa, si legge qui su InfoOut, su corpi estranei alla pacifica e ordinata società tedesca, che aveva in realtà partecipato in maniera maggioritaria alle mobilitazioni di luglio. Su Fabio, anche per il bellissimo discorso denso di coraggio e dignità che aveva pronunciato durante l'udienza in tribunale, è in corso una vendetta delle istituzioni che sta violando oltre ogni logica le basi del diritto, dato che su di lui non c'è alcuna formale prova di coinvolgimento e le testimonianze, tra l'altro, degli agenti non hanno prodotto alcun elemento a suo carico, un po' come diceva anche la madre in una delle interviste di alcuni giorni fa. E poi, come segnalato in un ottimo reportage, l'accusa iniziale contro Vettorel era di disturbo alla quiete pubblica, ma il 21 settembre è stata formalizzata quella definitiva, che aggiungeva il tentativo di causare danni mediante mezzi pericolosi e resistenza a pubblico ufficiale. Non ci sono però accuse specifiche relative alla sua persona, perché si dice solo che non si era allontanato dal gruppo in cui si verificavano azioni violente e che non ha agito per fermare i manifestanti violenti, quindi di fatto non ci sono testimonianze contro di lui. E in attesa della notizia della liberazione si abbraccia idealmente Fabio, e non si vede l'ora insomma di rivederlo con tutti e tutte noi. Poi questi appunto sono alcuni degli aggiornamenti, dicevo, su InfoOut, mentre su Contropiano ci sono dei contenuti magari un po' più giuridici, proprio perché a firma, ecco, di giuristi democratici.
Assolutamente, questi giuristi democratici che ritengono questa carcerazione preventiva diciamo una dimostrazione di forza che la giustizia tedesca ha voluto fare nei confronti di Fabio. E l'articolo prosegue con specifiche giudiziarie riguardo insomma il processo, e insomma si arriva a concludere che c'è una totale insussistenza di qualsivoglia indizio di consapevolezza a carico dell'imputato, e in ordine alla sproporzione della misura detentiva anche alla luce dell'assenza del pericolo di fuga. Effettivamente la cosa allucinante è che la scarcerazione viene impedita proprio per questo fantomatico pericolo di fuga di Fabio, nonostante sia montato poi tutto un teatrino anche mediatico attorno alla sua figura, ci chiediamo quale possa essere questo pericolo di fuga. Comunque tale ultima contestazione dell'accusa non è plausibile. Tutti i poliziotti condotti come testimoni hanno dichiarato di non aver visto Fabio Vettorel compiere atti di violenza nel corso della manifestazione. Nei numerosi video girati e portati dall'accusa in giudizio indicano il contrario, quindi Fabio ha tutto l'interesse a che i fatti siano chiariti nella loro interezza, al fine di dimostrare ciò che ha sostenuto e continua a ribadire al prezzo del rischio per la propria libertà personale, ovvero la più completa estraneità a quanto contestato. La detenzione preventiva, inoltre, dovrebbe porsi sempre quale estrema ratio nell'ambito di uno stato di diritto, mentre nel caso di Fabio, insomma, la volontà di tutelare l'operato delle forze dell'ordine sembra adombrare i diritti dell'imputato, con il rischio di una violazione degli stessi. Direi nessun rischio, sono già stati violati i diritti di Fabio. Infine ritengono vada fortemente stigmatizzata dal punto di vista giuridico la modifica a determinati paragrafi del codice penale tedesco, operata proprio a ridosso del vertice del luglio scorso, quindi dei cambiamenti che probabilmente servivano proprio ad avere un'arma in più per contrastare, insomma, i manifestanti del G20. Tale disposizione consentono di incriminare non già coloro che abbiano comunque avuto una condotta violenta nei confronti di un pubblico ufficiale, ma anche coloro che abbiano solo partecipato a una manifestazione sfociata in scontri, come forma di complicità e indipendentemente dal fatto di aver recato una qualche offesa, un po' come la proposta di legge che è passata qua in Consiglio regionale in Veneto, che vuole istituire il terrorismo di piazza, sia che ti trovi a darti anche un semplice spintone con un poliziotto, insomma, con una divisa blu, e scatta subito il terrorismo di piazza. Questa è la proposta della Regione Veneto, speriamo che non passi. Come giuristi e giuristi ci auspichiamo un pronto intervento della Corte Costituzionale, prosegue l'articolo, in modo che tali norme non possano rischiare di violare il diritto fondamentale alla libera manifestazione del dissenso e lo stesso principio di legalità in ragione dell'eccessiva vaghezza e indeterminatezza che le rende idonee a colpire in modo arbitrario tipologie di comportamento del tutto leciti. Chiedono quindi alla fine l'immediata scarcerazione di Fabio e lo svolgimento del giudizio nel più breve tempo possibile, affinché siano accertati definitivamente i fatti e rispettato lo stato di diritto. Noi ce lo auspichiamo più per Fabio che per lo stato di diritto, insomma.
Assolutamente sì.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Eccoci, si parla insomma di stato di pochi istanti fa e si parla anche di stato di diritto un po' in questi giorni, di certo non sui media mainstream, ma e non tanto su la definizione in sé. Difatti, insomma, sono giorni in cui si fa piuttosto un gran parlare della morte di Totò Riina, detenuto in regime di 41 bis, quindi il cosiddetto carcere duro, regime che viene, come dire, salta agli onori della cronaca solo quando, insomma, si parla di mafia, e di per sé cosa preveda questo regime, insomma, non viene molto detto, così come non viene detto che sotto questo tipo di regime dell'ordinamento penitenziario sono passati e passano tuttora diversi militanti rivoluzionari che molto molto raramente saltano invece agli onori della cronaca, proprio perché non hanno rinnegato la loro identità politica. Difatti, a questo proposito, rimanendo appunto sulla cronaca nazionale, rimanendo insomma sulle notizie che troviamo dal web, ci spostiamo su Pagine contro la tortura, che trovate insomma l'indirizzo con il noblogs.org, con questo appuntamento all'Aquila venerdì 24 novembre a partire dalle 9, quando ci sarà un presidio solidale al tribunale proprio in solidarietà a Nadia Lioce contro il 41 bis. Infatti sono passati 14 anni da quando Nadia Lioce è rinchiusa all'interno delle sezioni a regime di 41 bis dell'ordinamento penitenziario, e proprio il 24 novembre all'Aquila ci sarà la terza udienza che la vede sotto processo per aver osato dimostrare, con una battitura fatta con una bottiglietta di plastica, di non essere ridotta a totale silenzio dalla vendetta dello Stato, che la vorrebbe invece annientata. Infatti abbiamo visto tante volte come il 41 bis applicato ai militanti rivoluzionari cerchi proprio di annientare l'identità politica di questi compagni, e le persone rinchiuse appunto all'interno di questo circuito non hanno proprio la possibilità di far uscire la loro voce, ma quindi non hanno la possibilità di rendere pubbliche le condizioni vessatorie che quotidianamente vivono sui propri corpi e sulle proprie menti, e sa, per questo non hanno nemmeno la possibilità di ricevere qualcosa, perché l'avevamo già visto alcuni anni fa, nel 2011, che dall'applicazione della circolare del DAP che impediva alle detenute e ai detenuti in 41 bis di ricevere libri tramite colloqui, ebbene da quell'applicazione era nata una protesta che di fatto aveva visto anche questa battitura che prima abbiamo menzionato, e l'unica possibilità per ricevere libri era richiederne l'acquisto a proprie spese, previa eventuale autorizzazione della direzione carceraria. Quindi un'ulteriore potenziale forma di ricatto che si aggiunge alle tante altre e che hanno proprio come unico fine l'ottenimento di una collaborazione, cioè della delazione. Qui sul sito di Pagine contro la tortura si legge che venerdì 24, quindi dalle 9, ci sarà questo presidio in solidarietà con Nadia e con il suo grido di dignità a fianco di chi lotta dentro le galere contro il 41 bis. E il Tribunale Ordinario dell'Aquila, poi lo ricordiamo, si trova in via 20 settembre al civico 68. E poi si legge anche, a firma appunto di campagna Pagine contro la tortura, che ci si sposterà davanti al carcere per portare un saluto ai detenuti e alle detenute. Tra l'altro, rispetto a questo, anche nei prossimi giorni insomma avremo ulteriori aggiornamenti e collegamenti, proprio sia per approfondire la questione sia per rilanciare questo appuntamento.
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Sono là, urlano, sfida lo Stato, quella indignazione, fottuto disgusto, qualcosa di già visto, è sangue di Cristo, questa nuova ipocrisia sulle spalle della gente che lavora tutta la vita e dopo muore non sa niente, mi rischiara la mente e sale prepotente un odio dritto nel cuore, gera il sangue nelle vene, penso al 12 dicembre 69, lo stato delle stragi, sì, lo stato delle trame, e non ridono più tutti quei morti ammazzati dai proiettili vaganti e dagli sbirri infiltrati, e mentre sono in una piazza circondato dalla gente sento dentro di me cosa deve essere il niente, mi assale prepotente un assordante rumore, sempre più distintamente sento battere un cuore, ma mi sfugge il suo corpo, è sfocato il suo sorriso, auro è vivo nel mio cuore, ma l'hanno ucciso in quest'Italia, bastarda di galere, fritti misti, dove sei uno di loro oppure non esisti.
miracolo è finito, ma nel vento io sento il dolore lancinante di una madre claudicante che cerca suo figlio, una speranza, un appiglio. Ma è notte profonda, laggiù in Medio Oriente c'è un silenzio di tomba, nessuno sa niente, grida uomo in Palestina, è ininfluente, non ha orecchie l'Occidente, non sente il dolore di una terra stuprata dagli anfibi della NATO e riecheggia ancora nella grande vallata il boato di uno sparo ed una freccia spezzata, insegna la dignità di una vita stroncata che nessun invasore ha mai visto piegata. Ed è fiero lo sguardo del mio fratello africano, con la sua terra nel cuore e quella zappa in mano, ma il sole è così forte che risplende la notte. Io odio, perché sfruttati si nasce, magari ci si diventa, però non lo si inventa. Io odio, è un fatto di appartenenza. E mi appartengono i morti nelle stragi di Stato, assassinati perché c'ho un passato, non vengo dal nulla, oggi come ieri guerriglieri in sella e bombe e galere, la storia è sempre quella e non è cambiato niente. E mi appartiene la lotta della gente contro quella mente che la spara apertamente, qua mi ammazza, vivo putrefatto e contente, sono solo uno zero in un assegno circolare, per i miei padroni sono il prezzo da pagare, sono la garanzia che c'è la democrazia.
E allora interrompiamo lo stacco musicale, che sono le 10:49 minuti, per andare su un aggiornamento di carattere internazionale che in realtà ci riporta proprio a quanto dicevamo all'inizio della trasmissione con gli aggiornamenti da Kona, perché abbiamo parlato appunto della lotta dei richiedenti asilo e della marcia della dignità che ha animato gli ultimi 4 giorni, a partire appunto dal 13 e dal 14 novembre, e non a caso, parlando di Kona, non si può che parlare anche dei luoghi che, dai quali provengono i migranti oppure dai quali sono transitati. E a quanto pare, qui a pagina 2 del Gazzettino di Padova, abbiamo un po' la scoperta dell'acqua calda nel momento in cui si parla di mercato degli schiavi in Libia.
Tra l'altro dopo un reportage della CNN, perché il Mattino si accorge, insomma, il Gazzettino, scusate, si accorge di queste cose solo dopo che la CNN fa dei reportage. Comunque, insomma, il governo libico di accordo nazionale ha avviato un'inchiesta sulla notizia data nei giorni scorsi dalla CNN relativa ad un mercato di schiavi nel paese. Lo ha annunciato il responsabile per gli affari africani del Ministero degli Esteri di Tripoli, Salah Abu Rjiga. Credo si legga così. Il governo ha dato avvio ad un'indagine sulle notizie secondo cui alcuni criminali trafficanti di uomini sarebbero coinvolti nel commercio di schiavi. In una conferenza stampa con gli ambasciatori di 14 paesi africani, l'alto funzionario ha denunciato che le bande criminali hanno sfruttato l'assenza di responsabilità collettiva per ottenere risorse con cui finanziare le loro attività terroristiche e criminali, attraverso il traffico di esseri umani, trasportando migranti al di là del Mediterraneo o per reclutarli come terroristi mercenari. Questo alto funzionario ha quindi esortato la comunità internazionale a cooperare con la Libia contro il traffico di esseri umani e ad adottare misure efficaci, invece che sfruttare questi tristi eventi per colpevolizzare la Libia, coprendo l'incapacità di alcune parti internazionali ad affrontare il tema della migrazione. Nei giorni scorsi la CNN aveva dato notizia di aste in diverse parti della Libia dove i migranti in arrivo da vari paesi africani vengono venduti come schiavi per $400, per non parlare poi, vabbè, di tutti i campi di concentramento che l'Europa ha fatto sì che venissero creati nel territorio libico limitrofo, insomma in tantissime zone dell'Africa comunque.
Esatto, con il famoso detto che citavamo anche prima dell'aiutarli a casa loro, quindi insomma questa è la traduzione molto pratica di questo slogan.
Fatti contaminare da Radiazione, ascolta Radiazione.
E rieccoci allora alle 10:52 minuti, quindi insomma andiamo un po' veloci verso la la rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 20 novembre, e difatti concludiamo un po' con gli appuntamenti del weekend. Dicevamo poco fa, il presidio dell'Aquila a partire dalle 9 della mattina di venerdì 24 novembre, ma nella stessa giornata, se siete nei dintorni di Padova, vi proponiamo insomma un'iniziativa con la proiezione del film 7 minuti e il dibattito conseguente. Quindi venerdì 24 all'Infospazio Chinatown, quindi in Piazzetta Caduti della Resistenza, via Varese numero 10, dalla quale stiamo trasmettendo, ci sarà come sempre l'apertura della sede dalle 20 con l'aperitivo popolare e il buffet, e poi alle 21 comincerà la proiezione di questo film, che tratta la vicenda della lotta della resistenza di un gruppo di operaie, un film tratto da una storia vera e che insomma sicuramente ci dà modo anche di avere una serie di spunti sui quali sviluppare un dibattito aperto, che ci auguriamo essere il più partecipato possibile. Quindi un'iniziativa in prossimità proprio del 25 novembre, quindi della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ecco, quindi questa serata di dibattito per l'appunto sarà venerdì 24, appunto a partire dalle 21 all'Infospazio Chinatown. E tra l'altro il giorno successivo, ovvero sabato 25, a Roma ci sarà la manifestazione nazionale promossa da Non Una di Meno, che senz'altro raccoglierà anche i tanti contributi che nelle varie città sono stati portati avanti in quest'ultimo anno, a partire da Torino, che già ha visto negli scorsi giorni una marcia di oltre 300 persone proprio di sera, visto che molti giornali, come dire, tra le varie scusanti che adducono rispetto alla violenza sulle donne, vanno, come dire, ad affermare che le donne se la cercano perché girano da sole di sera. Insomma, è stato scritto anche questo. E poi insomma abbiamo tutta una serie di istituzioni civili o religiose che siano, che giustificano di fatto anche forme di violenza odiose come gli stupri. Pensiamo al caso del sindaco Nardella di Firenze, che dopo lo stupro appunto da parte di due carabinieri di due studentesse statunitensi aveva commentato dicendo: ragazzi, ma questa non è la città dello sballo. Quindi, come dire, aveva affermato che il fatto che queste ragazze potessero essere forse un po' alterate dall'alcol, ecco, fosse fondamentalmente colpa loro, piuttosto che i vari preti che man mano insomma saltano fuori su Facebook a dir cazzate. Quindi ecco, senz'altro sulla violenza sulle donne in tutte le sue forme, dai posti di lavoro alle mura domestiche, al momento in cui anche la salute delle donne viene di fatto minata, nel momento in cui non c'è la possibilità anche di scelta rispetto al proprio corpo, e nel momento in cui anche ci sono accordi criminali come quello con il governo libico e quindi un'ulteriore tratta di schiave, ebbene sia sul fronte interno che su quello esterno, insomma, la violenza sulle donne in un sistema che ovviamente continua ad essere profondamente in crisi, ecco, la violenza sulle donne continua ad aumentare. Quindi è per questo che senz'altro anche momenti di dibattito ci servono, proprio per riuscire anche ad organizzarci nella pratica. Quindi sabato 25 ci sarà la mobilitazione di Non Una di Meno a Roma, senz'altro cercheremo di seguirla anche a partire dalla rabbia del sabato sera, mentre nella stessa giornata ricordiamo anche un altro appuntamento a Milano, quando in via Agnello al Civico 2, a partire dalle 14.30, ci sarà un presidio per ricordare Santiago Maldonado. Infatti qui c'è arrivato anche al nostro numero l'evento Facebook Santiago Vive, 25 novembre dalle 14.30 a Milano, appunto via Agnello 2, un presidio per chiedere giustizia per Santiago, assassinato dai poteri dello Stato argentino con l'evidente complicità della multinazionale italiana Benetton, ovviamente nell'intenzione di non fermarsi al silenzio. Si scenderà in piazza in nome della lotta di Santiago e Dopo questo appuntamento si legge che ci sarà una camminata in direzione proprio del negozio Benetton di Piazza Duomo. Poi per ulteriori aggiornamenti, per l'appunto, c'è la pagina Facebook Rete Internazionale in difesa del popolo Mapuche. Tra l'altro un weekend, quello del 25, che vedrà anche un'ulteriore iniziativa alla Marzolo, che ricordiamo essere benefit per le spese legali dei
assolutamente
compagni.
Una 24 ore di punk hardcore, 24 gruppi hardcore che si esibiranno, insomma, fino a domenica sera, fino all'ora di cena alla Marzolo occupata. E per altre questioni, insomma, non so se ci sono altri appuntamenti che devono essere lanciati, concludiamo qua a questo punto e vi lasciamo con un ultimo stacco musicale prima che chiuda la trasmissione. Come sempre, il problema non è lunedì,
ma è il capitalismo.
Che vive amando ciò che ha e non odiando ciò che non avrà. Io scopro galassie col tuo profumo, milioni di soli che danno fiori, ritmi di pace.